Oggi per salutare tutti faccio vedere il mio orologio Apple, Melandri, Melandri, che mi hanno regalato il cinturino nuovo in occasione della settimana dei diritti. È molto interessante, molto bello, sono molto orgoglioso di portarmelo giorno dopo giorno. Vi saluto da Forlì, vedete dietro di me la piazza Saffi di Forlì illuminata. E iniziamo a ragionare oggi. Oggi abbiamo due ospiti interessantissimi e, come si diceva in quello che è il pre-show, cioè chiacchierando amabilmente con i due ospiti, sono intersezionali, cioè a dire una causa aiuta l'altra, l'altra aiuta quell'altra, in un qualche modo sono cause che incrociandosi e andando verso la stessa direzione. Cambiano la nostra società. E per questo, come al solito, oltre a ringraziare Giulia Nicoletti che ha fatto questa ricerca intorno alle associazioni che si occupano di diritti e ci ha portato questi 10 ospiti di questa settimana, tutti fino adesso interessantissimi. Vedremo domani, abbiamo gli ultimi due e oggi questi di giovedì 17 febbraio. Dopo aver ringraziato Giulia Nicoletti per il lavoro straordinario che ha fatto nel cercarci la persona, dopo Emanuele, quando lei non se l'aspetta la butti su, introduco come al solito Emanuele Bruscoli che ci racconta qualcosa in più. Ci sei, Emanuele?
Ciao Valerio, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ti prometto che oggi non parlerò della truffa ai danni dello Stato che hai fatto quando
Non
hai
è
chiesto
vero.
il super bonus, ma detto questo, andiamo avanti.
No,
Vedo.
oggi è giovedì, dai. Oggi hai letto la newsletter di fundraising.it?
Ecco la newsletter di Fundraising.it. Fundraising.it è stato creato nel 1999. Eravamo Francesco Santini ed io e insieme ci siamo messi a dire: ma perché non andiamo a comprare un dominio Fundraising.it e iniziamo a fare un portale? Santini è stato il nostro Francesco Santini, il mio primo laureato. Nella mia carriera universitaria è stato il primo laureato in assoluto che ho mai laureato nel 1999. 98, 97, non me lo ricordo. E adesso è rientrato il nostro editor dentro Fundraising.it. Sono contentissimo, ha già pubblicato 8 articoli ed è bravissimo. Quindi adesso esce invece la nuova newsletter. Emanuele, ci dici qualcosa?
Sì, dato che siamo agli sgoccioli con questa stagione di casa fundraising, vi consigliamo anche di iscrivervi alla newsletter non soltanto per rimanere aggiornati con le nuove stagioni di casa fundraising, ma anche per rimanere aggiornati sui temi e le tematiche del fundraising che trattiamo quotidianamente su fundraising.it. La newsletter è curata da Mauro Acito, alunno del master, che ci delizia con i suoi disegnetti. Nella newsletter, quindi l'invito è quello di iscrivervi. Adesso vi condivido anche lo schermo al approfondimenti, quindi la newsletter di
Bello.
fundraising.it.
Approfondimenti, approfondimenti, bello, 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 bello. Grazie, Ema. Allora andiamo a incontrare. E poi non mancano
Presenti.
109 giornate al Festival del Fundraising, quindi non bisogna mai
Esatto.
dimenticarsi che fra 109 giorni saremo insieme a Riccione lunedì, martedì, mercoledì 7, 8, 9
Giugno,
luglio.
giugno,
A giugno, ho sbagliato. L'anno scorso
giugno.
abbiamo fatto a luglio,
L'anno
quest'anno
scorso
a
a luglio,
giugno.
quest'anno a giugno.
Quest'anno a giugno, perché a giugno c'è meno gente a Riccione, ma c'è più sole e quindi tutti sotto il sole di Riccione a godersi la conferenza e allo stesso tempo il mare e la spiaggia. Oggi che abbiamo, Ema?
Abbiamo due ospiti e quindi su ti dico due piccole presentazioni su ognuno di loro. Vanessa si occupa da più di 15 anni di comunicazione e raccolta fondi, ha lavorato per diverse organizzazioni non governative, e ha avuto un'esperienza di circa 10 anni, se non sbaglio, a Medici Senza Frontiere in Irlanda e poi è tornata in Italia per lavorare per Save
Ah, è
the
stato in
Children.
Irlanda anche.
Chi ti conferma? Dopo io credo. Dal backstage sì, conferma. E ad oggi si occupa invece di comunicazione e raccolta fondi a Differenza Donna, che è questa organizzazione, questa associazione nata a Roma nell'89, che si occupa di combattere la violenza sulle donne. Quindi
Chiarissimo.
Quindi la cosa bella è che già nell'89, quando comunque avevano aperto l'organizzazione, si erano resi conto che comunque l'emarginazione, la violenza sulle donne era un tema sociale già diffuso e complesso, che era già ora da combattere già più di 30 anni
solo
fa.
Solo qualche anno prima era stato abolito il delitto d'onore nel nuovo diritto di famiglia, che è di una decina di anni prima. Una volta il delitto d'onore permetteva ad un uomo di ammazzare una donna e di avere una pena ridotta perché c'era il delitto d'onore. La cosa era assolutamente improcrastinabile continuare ad avere una situazione di questo genere. Qualche anno dopo nasce Differenza Donna, ma non tanti anni dopo, è questo che fa impressione. Invece dall'altra parte abbiamo un'organizzazione storica, organizzazione che ha sempre individuato i trend importanti. Da Arci è nato Arci Gay, da Arci è nato Slow Food, da Arci è nato Legambiente, cioè le grandi organizzazioni che hanno toccato i grandi temi sociali e civili. Molte di queste nascono dalla storia di Arci, sicuramente Arci Gay, che è nato, l'ho saputo prima per sicurezza,
nell'85,
e avremo un ospite che è nato un anno dopo la nascita di Arci Gay, quindi in un qualche modo è uno che ha vissuto tutta la storia, diciamo così, da quando aveva un anno. Fabrizio Sorbara.
Collegato da Napoli abbiamo Fabrizio, che lavora comunque da Arci Gay, se non sbaglio dal 2006, lavorando anche lì in diversi ruoli, poi dal 2017 si occupa di fundraising e quindi ci racconterà un po' anche questo ambito dell'associazione, che combatte da sempre per l'uguaglianza tra individui a prescindere dall'orientamento sessuale. Quindi
71 comitati territoriali, associazioni aderenti, ovviamente il tesseramento dei soci e i finanziamenti di donazioni privati, individui, aziende, imprese.
Se non sbaglio è anche l'associazione con il più alto numero di volontari attivisti in Italia, credo di non sbagliarmi. Sì.
Ha un enorme difetto, adesso lo pigliamo un po' in giro su questo, e l'ha dichiarato lui, quindi io non c'entro. C'è scritto: conosco a memoria gran parte della discografia di Cristina D'Avena, quindi se l'ha detto lui, io grande cantante dello Zecchino d'Oro. Se lo sapesse Mauro Pizzaiolo, sicuramente andrebbe a chiedere a Fabrizio di venire a cantare durante l'Antoniano Show
Cristina D'Avena fa parte dell'adolescenza di tutti noi, dai. Chi non conosce le canzoni?
Sì. Avanti, signori e signori, andiamo a collegarci con la sigla prima, così Emanuele, o ci devi aggiungere qualcosa?
No, sigla.
se vuoi fare il saluto di Giulia, così la buttiamo dentro senza che adesso l'aspetti.
Si ha la videocamera staccata, quindi niente.
Vedi, non c'è niente da fare. Dopo differenza ieri. Differenza donna, non c'è niente da fare, differenza donna. Grazie!
Ciao.
Ciao Emma, ciao. Ed eccoci qua e ci colleghiamo immediatamente con Fabrizio Sorbara e Vanessa Doddi. Fabrizio Sorbara di Arci Gay e Vanessa Doddi di Differenza Donna. Ci siamo collegati. Salve a tutti, buongiorno, bentornati, benvenuti, bentrovati. Insomma, è mezzogiorno di giovedì 17 febbraio.
Ciao, salve a tutte e a tutti.
Fabrizio, ci sei? Sì.
Salve a tutte, tutti e tutte.
allora, iniziamo da chi volete voi. Fabrizio, sei quello più vicino a me sulla destra, non so se si vede. E dunque, allora, sostieni Arci Gay è la campagna di fundraising che in un qualche modo tu sviluppi, è così?
Sì, diciamo che più che svilupparla io, la sviluppa l'organizzazione ed è più che altro una campagna permanente. Noi abbiamo cercato di concentrare tutte quelle che possono essere le cause che la nostra organizzazione in qualche modo attraversa, si spera anche in maniera intersezionale, lo diciamo prima, all'interno di un portale che possa essere di riferimento e possa dare evidenza di quelle che sono le cause. Il tutto fatto attraverso 6 aree tematiche che, guarda caso, corrispondono ai 6 colori della bandiera rainbow.
Ci sono 6 aree tematiche, adesso te la facciamo vedere queste 6 aree tematiche, sono le 6 aree e i 6 progetti sostanzialmente su cui si occupa, di cui si occupa ACGAY, è così o mi sbaglio?
Sì, è corretto. Abbiamo cercato di dare dei nomi progettuali, ma in realtà vanno a interessare proprio delle vere e proprie aree tematiche. Lo stesso sì riguarda il matrimonio, ad esempio, l'uguaglianza, quindi migranet, tutto quello che riguarda le identità diverse, le persone migranti, soprattutto quelle LGBT, il mondo della scuola, schoolmates, la formazione, il mondo dei giovani, delle app, della scuola intesa come identità, proteste, tutto il mondo della salute. Sono anche nomi di progetti, proteste è anche proprio il nome di un progetto, però è un'area tematica. Ho qualcosa da dirvi riguardo il coming out, l'identità e l'orgoglio.
E su queste iniziative ACGAY, oltre al sostegno del tesseramento, diciamo così, che è un classico, il tesseramento ACGAY, è da tanti anni che si fa e ha tanto successo, quali sono le iniziative di raccolta fondi su cui voi vi impegnate? Cioè, qualcosa di che ti piace raccontare ai nostri?
Sicuramente ogni progetto ha poi anche le sue campagne di riferimento. Penso ad esempio al coming out. Quando c'è il coming out day, noi organizziamo raccolta di contributi video, così come per il matrimonio. Vabbè, insomma, il discorso sarebbe un po' più complicato data anche la fase politica che stiamo attraversando. Diciamo che ogni campagna ha le sue campagna progettuale e le sue campagne di comunicazione. Poi, al di là delle socie e dei soci, cerchiamo di rivolgersi alle persone che donano esternamente anche, quindi donazioni individuali. Ci sono le aziende, per alcuni progetti facciamo crowdfunding, penso in particolare ai Pride, di Onda Pride, che organizziamo anche insieme ad altre organizzazioni. Quindi ogni progetto, ogni cosa ha le sue tecniche.
Vi siete in un qualche modo riusciti a coinvolgere Donatella Versace per farvi una campagna a vostro sostegno?
Sì, diciamo che sono tante le aziende che in particolare in quello che il 28 giugno doveva essere un po' la data del Pride, poi è diventata la settimana del Pride, il mese del Pride, poi è diventato il trimestre e poi l'anno del Pride. Le aziende hanno sempre questa cosa di voler mettere il rainbow su qualcosa, allora noi cerchiamo anche un po' di guidarle anche nella comunicazione, di fare in modo che non si faccia rainbow washing, cioè che si mette l'unicorno, l'arcobaleno.
Rainbow washing, aspetta, è bello sì. Questo concetto. Il rainbow washing è un po' come, sì,
il pink washing, il green washing, esatto. Rispetto ad altri movimenti, no? Evitare che sia solo una cosa che le aziende facciano di facciata, quindi guidarle le aziende nella comunicazione, verificare che effettivamente si battano per i diritti, abbiano nella loro vision questo, facciano responsabilità sociale d'impresa, ok? Quindi non soltanto produrre un gadget rainbow, ovviamente dietro c'è tutta una concertazione.
Ma dopo su questi gadget voi avete in un qualche... Questa è una campagna mondiale, no? Non è una campagna soltanto.
Sì, questa è stata fatta worldwide, le donazioni di questi gadget rainbow, di questi gadget abbigliamento andavano ad ACGAY per l'Italia e un'altra associazione americana per la parte USA. È stata una campagna effettuata worldwide.
E come funzionava? Che una parte delle vendite o le intere vendite venivano date in donazione?
No, come specificato, una quota delle vendite, in genere è sempre così.
E voi siete stati contenti?
Eh beh, ovviamente sì.
Ma no, non so, anche dal punto di vista economico?
Beh, direi proprio di sì.
Non so, Invece, Vanessa, la vicenda di Differenza Donna nasce più o meno negli stessi anni, perché non è molto lontano, forse un 6, 7, 8, 10 anni prima. Ha detto una frase molto giusta, no, 3 anni dopo, quindi siamo più o meno alla stessa età.
Sì, noi nasciamo nel 1989, sì, Differenza Donna è un'associazione di donne, sia di donne della società civile, sia donne del mondo della politica, che appunto nasce per prevenire, contrastare, far conoscere la violenza maschile contro le donne, contro i bambini, contro le bambine, e fin da subito sceglie i centri antiviolenza, le case rifugio, le case di semiautonomia e gli sportelli codice.
Ah, quindi voi realizzate case a tutti gli effetti?
Noi
anche
gestiamo case rifugio e centri antiviolenza per garantire alle donne dei luoghi di rinascita.
Cioè quelle case segrete sostanzialmente.
Ma diciamo segrete, no? Se non sono a indirizzo segreto, perché diciamo Noi consideriamo il problema della violenza maschile contro le donne come in realtà un problema pubblico, no? Un problema che riguarda tutta la società. Certo. Non è un qualcosa di cui le donne assolutamente si devono nascondere o si devono vergognare. Anzi, noi usciamo da quella ottica vittimistica, no? Perché la nostra prospettiva, che è una prospettiva di genere, è ripartire dal valore delle donne per ricostruire una società, no? Che debba essere una società priva di disuguaglianze, di discriminazioni, no? E proprio anche in un'ottica intersezionale, come diceva Fabrizio. Quindi ecco, all'interno dei centri antiviolenza, delle case rifugio, le donne hanno la possibilità di riprogettare la loro vita al di fuori della violenza e tornare ad essere protagoniste della loro vita.
E siete un po' sparsi in tutta Italia?
Allora, sostanzialmente noi gestiamo... Noi gestiamo case rifugio e centri antiviolenza sia nella regione Lazio sia nella regione Campania e portiamo avanti anche progetti nazionali come il 1522, perché gestiamo il numero nazionale antiviolenza e stalking del Dipartimento per le
Pari Opportunità. Ah, siete voi che lo gestite, sì, il 1522?
Sì, è il numero di pubblica utilità del Dipartimento per le Pari Opportunità che può essere contattato sia via telefono sia tramite chat da tutto il territorio in Italia e da tutte le persone che si trovano in una situazione di violenza e di stalking e possono contattarlo e poter parlare con operatrici esperte nella violenza di genere che possono orientare ai servizi del territorio e ai centri antiviolenza più vicini.
Ma voi due vi conoscevate già o no?
No.
Perché è intersezionale, bellissima questa parola che non conoscevo, cioè il fatto che una causa aiuta quell'altra, quindi in un qualche modo c'è una collaborazione quasi anonima, però allo stesso tempo ci si aiuta su questo.
Ascolta, poi portiamo anche avanti progetti internazionali perché contribuiamo all'apertura di centri antiviolenza all'estero. Al momento stiamo collaborando con le Nazioni Unite per l'attivazione di un centro antiviolenza a Damasco. Quindi ecco, abbiamo un collocamento sia regionale ma anche nazionale e internazionale.
Hai un video che si intitola Quanto costa essere una donna, tra l'altro realizzato insieme a un amico del festival che è Sergio Spaccamento, magari lo facciamo vedere, lo commentiamo, anche te Fabrizio se hai dei commenti da fare su questa roba sentitevi liberi di interagire uno con l'altro e anche a tutta la gente che è collegata, se volete fare domande ai nostri due ospiti io gliele riferisco ben volentieri. E com'è andata questa campagna?
È andata molto bene. È andata bene perché, ecco, noi l'abbiamo voluta diffondere proprio in occasione della festa della mamma, perché volevamo, trasmettere in maniera tangibile il significato di quelli che sono i costi dell'essere donna, dell'appartenere al genere femminile, no? Costi che in realtà sono richiesti e cadono sproporzionalamente sulle donne, non ricadono ovviamente sulla controparte maschile, perché in realtà volevamo far emergere la disuguaglianza di genere. Quando parliamo di disuguaglianza di genere noi ci riferiamo a tutti gli aspetti della società, no? ci riferiamo alla diversità dei compensi, il gap salariale, diversità della partecipazione politica delle donne, non solo poi nei ruoli decisionali politici, ma anche nei vertici apicali delle aziende, nella mancanza di riferimenti di donne che hanno dato un grande contributo alla storia, alla tecnologia, al progresso della società nei libri scolastici. Le nostre bambine non hanno dei punti di riferimento, dei modelli a cui ispirarsi per diventare donne autonome e autodeterminate. Ci riferiamo ovviamente anche a quella mancanza e di rappresentatività delle donne in qualità di esperte, che siano scienziate, che siano politiche, nei media. Se noi per esempio pensiamo anche ad un'analisi autorevole come il Global Media Monitoring Project, ci fa vedere che non so se conoscete, è un'analisi che mostra la rappresentatività delle donne nei vari mezzi di informazione, che è nata nell'ambito dei lavori della Conferenza Mondiale sulle Donne a Pechino nel 1985, ci mostra quanto ancora le donne non sono rappresentate, quanto gli uomini in qualità di esperte nei vari media, sia cartacei che digitali, o banalmente, per esempio, se vengono citate, non vengono citate con il cognome o non vengono citate per la loro aspetto professionale e lavorativo, no?
Noi di Draghi non conosciamo neanche il nome, ma della Merkel sì, lei è Angela, invece esatto. Draghi ha un cognome.
Quindi diciamo, noi vogliamo contrastare tutti
come avete distribuito questa campagna? Come l'avete distribuita? Avete fatto una campagna di direct marketing? Avete fatto solamente il virale? E soprattutto com'è andata la raccolta? C'è Valentina Foschi che dice molto bella, c'è un riscontro dei risultati in termini di donazioni?
Sì, noi abbiamo avuto un ottimo riscontro, la campagna è stata diffusa soprattutto online, sia nei nostri canali e sia con l'aiuto, nel prezioso contributo di Digitouch, che appunto è l'agenzia di comunicazione con cui l'abbiamo creata, che l'ha diffusa in tutti i suoi canali, anche ad altre agenzie di comunicazione, quindi ci ha aiutato a fare un effetto di risonanza e di viralità del video. Quindi sì,
un conto è la comunicazione, un conto è la raccolta fondi, nel senso viralmente è andata molto bene, ma poi dopo in termini anche di
anche in termini di raccolta fondi. Noi diciamo che
sostenuto.
Sì, noi diciamo che in ogni campagna di raccolta fondi, però facciamo anche una campagna di awareness, per noi sono molto legate, perché per noi è importante produrre un cambiamento culturale. Quindi diciamo
che voi tentate anche di fare educazione mentre state facendo raccolta fondi.
Esatto.
È uguale per voi, Fabrizio?
Beh, assolutamente sì. Secondo noi ogni raccolta fondi, ogni campagna di comunicazione deve avere anche quello che poi è la nostra mission, quella di produrre un cambiamento nella società. Combattere la radice della discriminazione e della violenza significa appunto combattere quelli che sono le cause e non i sintomi che portano poi a questa violenza.
Ma quando avete fatto la campagna evento Indietro non si torna, qual è stata la risposta in termini di raccolta fondi? Cioè, tu sei più orientato verso la comunicazione o più sei orientato verso la raccolta fondi? Perché poi la maggior parte, immagino, non ne ho idea, del vostro budget derivi dal tesseramento, non dal fundraising, o mi sbaglio?
Sì, al momento ancora in larga parte dal tesseramento, dalle fondazioni e da finanziamenti
pubblici. Ah, dalle fondazioni e dai finanziamenti pubblici, cioè i grant?
Sì, anche, soprattutto.
Perfetto.
Sì, l'evento era legato all'evento del congresso delle famiglie di Verona, quindi le persone erano arrabbiate, indignate, cercavano uno sfogo, noi abbiamo cercato di canalizzarlo. È stata sicuramente un'azione di comunicazione, abbiamo cercato di canalizzarla anche da un punto di vista del fundraising, abbiamo creato tutta una gadgettistica, anche perché poi così le persone potevano andare a Verona a manifestare con i gadget che...
Ah, quindi questo qui è stato fatto prima dell'evento?
Sì, prima dell'evento.
Quindi voi avete fatto una landing page e una pagina di raccolta fondi dedicata a quell'evento, quindi avete usato quell'evento lì per muovervi sia dal punto di vista culturale, come dicevi te, che dal punto di vista economico.
Sì, noi cerchiamo sempre di coniugare il fundraising con la comunicazione, con il produrre effetti tesi a cambiare la società.
Ma la tua percezione è che stai imbarcando anche gente che... prima la pensava diversamente, oppure in un qualche modo si rimane sempre, adesso faccio un esempio che magari verrà capito male, però voglio dire, adesso abbiamo visto che con questa obbligatorietà dei vaccini 6, 700, 800 mila euro di persone che non si erano vaccinate si sono andate a vaccinare, quindi in un qualche modo qualcuno imbarcato dentro questa cosa, chi è pro, chi è contro, non voglio entrare in questa diatriba, però è successo. Voi vedete in questi anni un cambiamento da questo punto di vista, sia dal punto di vista economico, cioè dei vostri donatori, oppure no?
Ma dal punto di vista economico direi che l'incremento è dovuto al fatto che noi abbiamo iniziato un percorso, lo stiamo proseguendo, quindi è in crescita, ma solo perché è in salita. Dopodiché, secondo me, almeno per quanto riguarda il movimento LGBT, è abbastanza ridotto il margine delle persone che, tra virgolette, io chiamo convertibili alla causa. Le nostre sono istanze che sono molto polarizzanti, o ci si ama o ci si
bellissimo,
odia.
Bellissimo, bellissimo.
Per cui il margine è davvero molto ridotto, è una grande soddisfazione quando quelle persone che erano in forze poi passano a sostenere le nostre cause, quindi non necessariamente persone LGBT, ma devo dire i margini sono abbastanza ridotti, però sono, danno una grande soddisfazione quando poi quelle persone passano.
Ah, quindi la tua percezione è che le persone virgolette che hai chiamato te, anche questa è una bella definizione, le convertibili sono molto limitate.
Convertibili alla causa.
Sì, sì, no, ma è chiaro, certo, convertibili
sono,
alla causa.
Almeno nel nostro caso, sì, non sono, non è una prateria, ecco.
Quindi voi dite, sostanzialmente, i miei donatori sono anche i miei attivisti?
Principalmente sì, o comunque persone che hanno a che fare con persone LGBT, magari perché hanno un familiare, ci hanno avuto a che fare, che hanno un amico. È molto difficile una persona completamente estranea. Non è impossibile, rappresentano una buona maggioranza nella minoranza. Che persone che siano completamente strane alla causa comincino a diventare persone che donano in maniera anche continuativa, se non in maniera spot, altrimenti.
Molto interessante. Invece voi avete, mi riferisco a Differenza Donne, voi avete la stessa percezione oppure la vostra causa in fondo è un po' più vasta? Cioè direi che non dovrebbe essere molto discussa il fatto che una questione come quella della differenza di genere sia sotto gli occhi di tutti, o no?
Guarda, in realtà è vero, sicuramente è una causa che riguarda la maggior parte delle persone, perché le donne rappresentano il 51% della popolazione, però ti dirò, Valerio, che in realtà la difficoltà, diciamo che forse le potrei sintetizzare in due ordini di sfide, ecco. Allora, la prima è quella di dover...
Sempre in funzione della raccolta fondi, perché stiamo parlando
di raccolta fondi.
A 200 fundraiser.
Sì, allora, la prima è quella di dover scalfire quell'immaginario comune del mainstream, che è quello che una donna che subisce violenza è una donna vittima, cioè questa immagine della vittima sopravvissuta. Invece noi quello che facciamo è mettere in evidenza l'empowerment femminile, e quindi in un punto di vista che è completamente rovesciato, diverso da questo che, da quello che è un punto di vista vittimistico, assistenzialistico, salvifico della donna, perché noi in realtà partiamo dal valore delle donne per cambiare una società. E la seconda, spero che mi sono spiegata, perché...
Sì, sì.
E diciamo, ecco, la seconda difficoltà, parlo
no,
solo guarda, in termini di raccolta fondi...
Perché io ho sempre pensato che ero la vittima, invece sto cambiando idea anch'io da quello che mi dici te. Vai avanti.
Assolutamente. Ecco, e la seconda difficoltà in termini di raccolta fondi è, passatemi ora l'esempio semplicistico, ma
vai,
lo faccio proprio per farci capire, che in un certo senso è più facile... chiedere la donazione per la bambina o il bambino che sta morendo di fame in Africa, o per il panda che si sta estinguendo, perché in un certo senso sono delle realtà in quel momento lontane e che ci permettono di fare quel, diciamo, quel distaccamento che serve per poter poi entrare in empatia con la tematica, che a contrastare la violenza maschile contro le donne, perché è un tema che, se volete, innanzitutto, anche se se ne parla molto, è un tema ancora tabù, è un tema sommerso, cioè non viene sviscerato completamente, svelato nelle sue dinamiche, nelle sue dimensioni. E poi in realtà è un tema che ci mette a disagio, è un tema che ci richiede di fare un passo oltre, perché mette in discussione una struttura completa della società, mette in discussione un modello che si è sviluppato su una disuguaglianza di potere storicamente ineguale tra uomini e donne, che
ce la portiamo
da società millenarie.
Esatto.
No, tu hai citato prima il delitto di onore, che è stato abolito solo nel 1981.
Ecco,
ma se
81,
pensiamo
vedi? No,
anche...
me lo ricordavo che era molto vicino a quella data lì, era 81.
O comunque se pensiamo anche che la violenza, lo stupro, la violenza sessuale, solo nel 1996 è considerata per la prima volta un reato contro la persona e non più contro la morale. Quindi noi ci troviamo a mettere in discussione una struttura completa, una società. Quindi questa è la sfida, questa è la difficoltà. Invece ecco, diciamo che riusciamo a portare al nostro fianco donatori, donatrici, e quando noi facciamo vedere, mettiamo appunto in risalto che aiutare le singole donne che escono dalla violenza, da una situazione di violenza, non è solo aiutare le singole, ma si crea un impatto, un benessere e un progresso della società tutta.
Chiarissimo,
questa
Vanessa.
Questa è la chiave che noi abbiamo trovato ed è la chiave strategica che ci permette poi.
Ed è la chiave che vi permette di allargare il parco dei donatori, di andare.
Sì, perché noi all'interno dei centri
fare delle conversioni, come dice molto bene Fabrizio.
No, volevo solo aggiungere che all'interno dei centri antiviolenza noi ricostruiamo e sosteniamo le donne in una appunto completa autonomia, quindi non solo forniamo tutto il sostegno legale, il sostegno psicologico, eccetera, ma lavoriamo anche sull'autonomia, sull'orientamento al lavoro, proprio per un inserimento, un'autonomia economica e lavorativa, certo, delle donne, per ritornare proprio a camminare, no, in maniera autonoma. Quindi questo è ovvio che ha un impatto nella società. No, se pensiamo anche
Vanessa, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. No, no, mi è chiaro, mi è chiaro. Non mi... Dopo poi fai violenza su di me, cioè io dopo non riesco più a rispondere alle tue, che non è vero, sto scherzando, che sia chiaro. Invece Vanessa, avevi un bellissimo curriculum che secondo me è da far vedere assolutamente. Quella è un'idea eccezionale da copiare. Non so se si riesce a vedere e ci spieghi anche che cos'è. E poi dopo vorremmo chiudere con due idee vostre che avete visto fare da altri. Ecco, questo qui che cos'è? È un curriculum che avete mandato a chi?
Allora, guarda, questa è la seconda fase della campagna che abbiamo iniziato con il video Quanto costa essere una donna. Questa è, diciamo, la campagna che si è trasformata in una strategia di digital, no, di digital, di direct marketing. Quindi è un curriculum vitae shock che abbiamo inviato a dirigenti e responsabili HR di grandi aziende. E diciamo
quindi
che
voi avete mandato 25, 30, 40, non so quanti curriculum, 50 curriculum a responsabili delle risorse umane di grandi aziende,
sì,
fatte in questo modo, cioè sì, con una foto di una donna, di una ragazza, di una signora, di quello che è, chiaramente maltrattata, chiaramente violentata. E in questo curriculum cosa c'è scritto?
Qualcosa... Sì, diciamo che questo apparentemente è una candidatura spontanea uguale a tante altre, però poi se si legge in maniera attenta si vede la formazione di una donna competente che però ha subito una serie di maltrattamenti fisici, psicologici, di condizionamenti, di stereotipi e pregiudizi che ovviamente riflette la realtà di molte donne, no, nella nostra società. Quindi anche questa è un'operazione di raccolta fondi tramite il direct marketing, ma vuole essere una operazione anche, come diceva Fabrizio, di consapevolezza, di cambiamento culturale, proprio perché vuole far aprire gli occhi su quella che
questa è un'idea.
Su quelli che sono gli ostacoli che ancora le donne incontrano nel conseguire i loro
traguardi. Ma qual è stata la risposta di questi responsabili delle risorse umane italiani, immagino, no?
L'avete guarda, mandato. Molto buona, molto buona.
Cioè, ci avete parlato di persona?
Sì, con alcuni sì, ovviamente diciamo che è un test, è stato anche un test, no? Perché noi ci siamo anche lanciate, devo dire, anche in qualcosa di diverso a livello di comunicazione,
certo,
perché per
certo,
esempio
certo,
il nostro modo di comunicare, per esempio, non è mai far vedere quel famoso occhio nero, quel tipico visual che si vede, no, di donne.
No, ma poi competenze sempre disponibile, silenzioso,
esatto,
obbediente. Accompagnare mio marito quando mi vuole con lui. Avevo un braccio e un ginocchio rotti, colpi di una brutta caduta. Cioè, questo si sente l'ironia, però un po' un'ironia triste.
Esatto.
Da questo punto di vista.
E volevamo creare uno shock, nel senso che ovviamente in realtà questa è la realtà di molte donne, quindi volevamo rendere, diciamo, anche semplice, se vogliamo, un tema così complesso come la violenza e che è alimentata dagli stereotipi e dai pregiudizi di genere che ancora ovviamente
bellissimo
ci sono nella società.
Copiate questa idea che è eccezionale. Fabrizio, cosa ci dici dal punto di vista del come cavolo ho fatto a non pensarci prima? Cioè, qual è la cosa che ti piacerebbe aver fatto te e magari avrebbe potuto portare dei buoni risultati alla tua organizzazione, l'hanno fatta altri, magari la copi e magari la fai vedere, la farai in un secondo tempo?
Ma in realtà direi iniziative spontanee che ho visto, come ad esempio quella di Simona Melani che ci ha rilanciato la nostra campagna, cioè ovviamente è un qualcosa che credo non avremmo potuto fare noi, però appunto organizzare spontaneamente a livello grassroots le campagne, ecco, questo è un qualcosa che effettivamente secondo me credo sia invidiabile. Ho inviato anche un contributo video, non so se faremo in tempo a vederlo, però appunto ecco questo.
Ma noi lo... sì, ma è l'articolo di Donata Columbo sostanzialmente,
sì, sì.
Inerente l'iniziativa di Simone Melani, questa è un po' sì. L'idea. Però noi abbiamo un sito internet che adesso lo mettiamo qui. Invece su cosa, qualcos'altro, su Wired, You Wait, We Donate.
Ah sì, vabbè, questa è giusto, è un'iniziativa che è nata sempre da un gruppo spontaneo di persone che è You Wait, We Donate, che riprende un po' la stessa logica, nel senso tu persona odi, discrimini, noi come risposta doniamo alle organizzazioni che si battono contro quella discriminazione. Questa è una campagna che è nata spontanea dal basso e che appunto condivide quella logica di combattere le discriminazioni facendo delle azioni, in questo caso positive, di supporto alle cause e alle organizzazioni.
Beh, questo però è sulla causa dei diritti, quindi è molto simile alla vostra iniziativa.
Sì, sì, assolutamente, appunto, ecco. Sulle cause dei diritti, sulla discriminazione, sulla violenza. Esattamente.
We will fight back. Questo è una cosa che si può copiare, perché in un qualche modo è una roba che è copiabilissima da questo punto di vista. Mentre voi ci odiate, noi vi doniamo. Questa è un po' l'idea.
Questo è lo spunto, se posso, mi ricollego a quello che dicevo prima. Vai. Quella campagna che ho detto avrei voluto farla io. Il ministro Fontana dichiara che le famiglie LGBT non sono vere famiglie, insomma, che la famiglia è solo quella tra uomo e donna. A questo punto parte questa iniziativa dal basso, per cui ci cominciano ad arrivare delle donazioni da persone arrabbiate che donavano mettendo in copia la mail, la ricevuta di donazione non arrivava alla persona ma arrivava al dipartimento della famiglia, ovvero dal ministro che aveva fatto quelle dichiarazioni. Quindi è stata un'azione di fundraising. È stata
donavano al ministero.
Donavano a noi economicamente come ACD, sì, però facevano mandavano... in modo che la ricevuta mail arrivasse al ministero, che si è visto, dato il numero delle donazioni, si è visto sommerso da queste mail di persone che donavano a seguito.
Ah, questo non lo sapevo, questa è bella. You wait, we donate. Bellissimo Fabrizio, invece fammi vedere, ecco, organizzare la rabbia e portare la... Spiegaci un po' cosa è successo qui.
Sì, appunto, e questo è il caso che ho appena descritto, il ministro Fontana.
Ah,
ministro,
beh, quello che hai detto.
Ha fatto
quella
dichiarazione, sì. Le persone si arrabbiano e a quel punto, ecco, da parte di questa singola donatrice parte questa iniziativa che ci dona 10 euro e però poi da lì parte un'onda, perché c'è stata un'onda di indignazione e le persone hanno voluto fare lo stesso. Non era nulla di organizzato, è partito tutto in maniera spontanea, però da un punto di vista di fundraising ha portato, insomma, un ottimo risultato e anche da un punto di vista comunicativo. Che poi molte di queste persone sono entrate nel, diciamo così, nel flusso delle persone che sostengono ArciGay.
Molto interessante. Ascolta, Vanessa, hai una cosa anche te da farci vedere che ti sarebbe piaciuta fare, che non sei riuscita a fare o che vorresti farci vedere da copiare?
Guarda, a me ha colpito durante il periodo del lockdown, quindi parlo del periodo di marzo-aprile, una campagna inglese che in realtà è stata realizzata su iniziativa di una singola cittadina, quindi non di una fundraiser oppure di una grande ONG, e praticamente si chiama Run for Heroes e è appunto una donna di 27 anni, Olivia Strong, che ha lanciato sul suo Instagram un contest, praticamente al fine di raccogliere delle donazioni per sostenere il lavoro delle operatrici e gli operatori sanitari che erano impegnati in prima linea negli ospedali ad affrontare il Covid, lei propone questo contest Run 5, cioè corri 5 chilometri, donate 5, dona 5 pounds e nomina 5 amici. Quindi praticamente l'idea è quella di proporre alle persone a fare una corsa oppure una qualunque attività sportiva, come può essere il nuoto, la bicicletta, per 5 chilometri. Alla fine dei 5 chilometri fare la donazione di 5 sterline e scattarsi una foto, pubblicarla su Instagram nominando altre 5 persone e quindi stimolarle a fare la stessa cosa. Ora, l'obiettivo che lei si era posta era di raccogliere 5.000 pound. In realtà poi alla fine, solo in 4 giorni aveva ottenuto questo obiettivo. Alla fine della campagna ha ottenuto 5 milioni di pound, che sono andati proprio a sostenere tutto il lavoro delle mediche, dei medici impegnati appunto negli ospedali, e è riuscita a coinvolgere, andare fuori dall'Inghilterra, a coinvolgere altri paesi e anche delle celebrità. Quindi cioè, mi ha molto colpito, perché è fatto, a parte il fatto che è partito proprio da una cittadina, no? Ma il fatto che la sua strategia è stata vincente, perché ha reso le sostenitrici e i sostenitori non solo donatori e donatrici, ma le ha fatte diventare protagoniste della campagna stessa. Quindi, della campagna stessa. Quindi è stata veramente un'iniziativa che mi ha colpito, che dovremmo replicare.
Ma lei ha fatto tutto da sola, facendosi la sua piccola landing page?
Guarda, io da quello che ho letto ha fatto tutto da sola, poi piano piano avrà anche trovato degli aiuti, perché sono state anche coinvolte delle celebrità in questa campagna, però diciamo che l'iniziativa è stata un'iniziativa individuale ed è riuscita proprio a trovare il modo per rendere le donatrici e i donatori dei veri attivisti, no? sulla
raccolta fondi. Che è un po' il futuro del fundraising. Signori, siamo verso la conclusione, c'è una tradizione al nostro Casa Fundraising, che dovete rispondere a delle domande intime e imbarazzanti che vi metteranno in difficoltà, dovete scegliere voi però la domanda che vi farò. Avete una scelta da 1 a 113 e in un qualche modo sarete voi responsabili della vostra domanda, quindi voi mi dite un numero e io vi leggo, ce l'ho qui davanti a me, una delle 113 domande riferita a quel numero. Fabrizio, inizi te.
Va bene, 85?
85, a volte ti va bene, a volte ti va male. Oh, questa ti è andata benissimo, non so, dopo magari te ne faccio un'altra. Un paese che vorrei visitare?
Gli Stati Uniti d'America.
Io sono vissuto 5 anni, ti assicuro che vale la pena andare a capire la loro mentalità. Me ne dai un'altra un po' più difficile, un po' più imbarazzante?
86.
Ah, questa è tosta, Cosa penso ci sia dopo la morte?
Sarò sincero, nulla, nel senso, per quanto mi riguarda la vita è quella che viviamo adesso, quindi viviamola serenamente al massimo.
Grazie Fabrizio. Vanessa, hai una domanda?
Allora, scelgo un numero, vediamo. 9.
Il numero 9, andiamo a prendere il numero 9. Qual è l'ultima volta che sono stato felice?
Oddio, ma io sono felice varie volte, anche oggi che sto qui con voi, posso parlare del mio attivismo, delle mie passioni, di impegno.
Quando vuoi essere felice, vieni a Casa Fundraising.
Esatto.
Ecco. Grazie Vanessa. Ragazzi, avete avuto un sacco di complimenti da un sacco di gente, Sara, Alessandra, Giuseppe, Camilla, Valeria, Giuliana, Anna, Michelangelo e così via, un sacco di gente che vi fa i complimenti per le idee geniali che ci avete portato. Se volete fermarvi su Facebook e guardare un po' le domande che vi faranno e chiacchierare con loro, se ci sarà qualcuno, fermatevi. Emanuele, se salti su di nuovo con noi per raccontarci domani, abbiamo anziani e diritto alla vita, ancora una volta due diritti completamente diversi rispetto a quelli che abbiamo, è vero Emanuele? Abbiamo Andrea Tosato di Movimento per la Vita ed Emilia Romano di Help Age, è così?
Sì.
Domani ultima puntata, come al solito la nostra è la matematica delle idee, sommiamo tante idee diverse, le idee possono essere concordi o disaccordi, ma l'idea è che mettendo insieme, come diceva Francesca Vecchioni nella prima puntata, mettendo insieme tante puntate, tante idee diverse con persone diverse, poi venga fuori di più e non di meno. Quindi un po' questa è la nostra scommessa di questa settimana insieme. Grazie di essere stata con noi, grazie Fabrizio di cuore,
grazie a voi,
grazie Vanessa, buon lavoro, buon tutto e alla prossima.
Grazie, ciao a tutte e a tutti.
Un saluto a tutti e a tutti.